ringraziare Fausto, la Presidenza, il gruppo musicale perché hanno introdotto in modo esemplare, direi, il tema che oggi vedremo insieme. Parleremo della preghiera, come è stato già cantato e detto. Voglio iniziare però con una domanda. Qual è la cosa più importante nella vita? Qual è la cosa più importante nella vita? Io credo che se facessimo un sondaggio, penso che all'unanimità molti, la maggioranza, direbbero è la salute. La salute credo sia il valore proprio più importante nella maggioranza delle persone e così questo metterebbero al primo posto. C'è una vecchia canzone romana che diceva quando c'è la salute c'è tutto. Ma attenzione però, è solo una questione di prospettiva, perché esiste un altro valore che la parola di Dio, la Bibbia, la parola di Dio ci esorta, anzi direi ci implora a considerare, prima di ogni altra cosa, anche prima della salute forse. Un'altra realtà che ha un'importanza e un valore eterni, ed è quello di essere riconciliati con Dio. Ma che cosa significa? Perché dovremmo essere riconciliati con Dio? Che cosa dice la Bibbia, la parola di Dio, a proposito di questo tema? La Bibbia rivela che una verità che dalla maggior parte delle persone viene ignorata, eppure è la cosa più importante, e cioè che noi nasciamo nel peccato. Poi nel corso della nostra vita aggiungiamo altro peccato, peccato su peccato. La conseguenza qual è? È che siamo per natura, separati da Dio. Siamo sotto la sua condanna. Perché? Perché Dio è tre volte santo e non può per la sua di natura accettare o sopportare il benché minimo peccato. La parola di Dio poi ci rivela inoltre che la possibilità c'è di rimediare a questa condizione. Questa possibilità c'è ed è concessa però solamente durante la nostra vita. E quindi se arriva la morte, e a volte arriva anche senza preavviso, allora non c'è più tempo e modo per rimediare. La posizione quindi davanti a Dio rimarrà per tutta l'eternità, quella di separazione e di tormento. A questo punto rifaccio la domanda: qual è il valore più importante della vita? È quello di essere riconciliati con Dio. Non c'è valore più importante. Lo ammetto, questa non è un'introduzione leggera. Sono andato forse sul pesante e tantomeno allegra. Ma rispecchia però la realtà di ogni essere umano che ogni essere umano deve considerare nella propria vita. Sappiamo anche però che esiste una buona notizia, e cioè che per questa condizione, come dicevo prima, c'è la soluzione, una sola soluzione. Ma procediamo con ordine. Il brano che vedremo oggi insieme ci rivela che nel cuore di Dio c'è la volontà che tutti gli uomini siano salvati. E noi credenti abbiamo in questo un ruolo fondamentale. Quanto abbiamo veramente a cuore la sorte eterna degli uomini perduti? Il nostro amore per il prossimo coincide con l'amore di Dio che ha verso gli uomini? Il passo che vedremo si trova nella prima lettera di Paolo a Timoteo, al capitolo 2. Ma facciamo però prima un breve contesto. Dopo la scarcerazione dalla sua prima prigionia, l'Apostolo Paolo rivisitò alcune chiese importanti nelle quali aveva servito. compresa la chiesa che si trovava ad Efeso. Poi, dopodiché, andò in Macedonia, lasciando Timoteo, il suo figlio spirituale, quello che lui considera il suo figlio spirituale, lo lasciò ad Efeso a gestire alcuni problemi in quella chiesa, nella chiesa di Efeso. Soprattutto, quale problema? Quello dell'insorgere di false dottrine che erano diverse dal Vangelo. Qui lo troviamo in Prima Timoteo 1, i versetti 3 e 4. Queste false dottrine Timoteo le avrebbe dovute contrastare. Paolo scrisse questa lettera dalla Macedonia, dando a Timoteo ulteriori istruzioni su come portare avanti il suo compito. Sono istruzioni che riguardano e riguardavano la chiesa di Efeso di quel tempo, ma riguardano anche noi oggi. È una verità che riguarda anche noi oggi. Durante quel periodo, siamo intorno al 63-64 d.C., Paolo scrisse anche a Tito, un'altra lettera ad un altro responsabile di chiesa, Tito, che era impegnato invece nell'isola di Creta. Essendo poi stato nuovamente arrestato Paolo a causa dell'insorgere della persecuzione fatta da parte di Nerone, a quel tempo c'era Nerone, Paolo scrisse la sua ultima lettera, la seconda epistola appunto a Timoteo, quando era già in prigione, in attesa della propria esecuzione, che avverrà più o meno nel 65, proprio sotto il governo di Nerone. Perciò Paolo inizia questa lettera, al capitolo 1, dando istruzioni riguardo alla falsa dottrina che veniva insegnata ad Efeso e riconoscendola, spiegando di che cosa si trattava nei versetti da 3 a 11. La definì favole e genealogie senza fine, oppure discorsi senza senso. E spiegando invece quale fosse la vera dottrina del Vangelo, nei versetti del capitolo 1 da 12 a 17, e cioè qual è questa vera dottrina? Che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori e chi avrebbe creduto in Lui avrebbe avuto la vita eterna. Questo è il vero messaggio del Vangelo. Il capitolo 1 quindi termina con un'esortazione verso Timoteo di combattere nel nome della sana dottrina e gli affida l'incarico. Allora leggiamo insieme il passo che vedremo oggi, questa mattina, in Prima Timoteo, al capitolo 2, i versetti da 1 a 7. Vi chiedo di alzarvi in piedi per favore, così perché leggiamo dalla parola di Dio. Prima Timoteo 2, i versetti da 1 a 7. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Potete accomodarvi, questo è il passo che vedremo questa mattina insieme. All'interno di questo passo ci sono due argomenti che tratteremo. Il primo argomento è un comandamento vero e proprio, lo vedremo nei versetti 1 e 2. Il secondo argomento tratta i motivi per cui ci viene dato questo comandamento, i versetti che vanno da 3 a 7. E così vediamo il primo punto, i primi due versetti, il comandamento. Esorto dunque prima di ogni altra cosa. Esorto dunque, questa congiunzione dunque unisce la conclusione di quanto è stato trattato in precedenza nel capitolo 1, cioè il combattimento dei falsi insegnanti, come abbiamo detto, con quanto ora spiega Paolo sta spiegando nel capitolo 2. È una congiunzione. Paolo chiarisce in modo specifico ciò che Timoteo doveva trasferire e insegnare alla chiesa di Efeso. Sta dicendo Paolo: per i motivi che ti ho già detto prima, allora ti esorto. Prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Paolo sta dicendo a Timoteo, e lo sta dicendo anche a noi oggi, che prima di ogni altra cosa si preghi per tutti gli uomini. Questo è il comandamento. La preghiera è una delle prime attività e responsabilità della vita cristiana. È uno dei mezzi che il Signore ci mette a disposizione per progredire anche nella nostra crescita spirituale, per somigliare sempre di più al modello che abbiamo, che è Cristo, e per proseguire nel modo migliore nel cammino della santificazione. Questo è valido per tutti i credenti. Inoltre la preghiera ci ricorda anche del bisogno che abbiamo continuo di Dio nella vita proprio di tutti i giorni, nella vita pratica. Abbiamo bisogno di, continuamente di comunicare con il nostro Padre Celeste per vivere in comunione con Lui, per avere pace nei cuori, trasferire i nostri problemi a Lui con la certezza che Lui se ne prenderà cura. Quando avevo 19 anni, 40 anni fa, è passato di tempo e non ero ancora un credente, ho fatto per la prima volta un viaggio completamente da solo. Erano altri tempi. Presi il treno fino a Civitavecchia, poi un traghetto per la Sardegna. Il viaggio non era un viaggio di piacere, ma era dovuto per assolvere al servizio, ai doveri del servizio militare, che a quell'epoca era obbligatorio. Sarei dovuto rimanere in Sardegna per circa un mese. Ci sono tanti ricordi che mi legano a quel periodo, le marce quotidiane sotto il sole, la severità dei sottufficiali istruttori. Mi ero anche accorto di una cosa, che c'erano un po' di differenze tra quello che mangiavo lì in mensa e quello che cucinava mamma a casa, belle differenze. Ma c'era un momento che aveva la sua particolare importanza, e era quello della telefonata a casa. Io vi ricordo che all'epoca il telefono, il cellulare, internet non esistevano proprio, e quindi bisognava ricorrere al mitico telefono a gettoni, e ce ne volevano di gettoni perché la chiamata era interurbana. Però era un momento importante per me, perché questo mi permetteva di comunicare con la mia famiglia, per avere dei consigli, avere conforto, incoraggiamento, ma anche istruzioni nelle questioni pratiche. Era un bisogno, una necessità. Ora, per favore, passatemi l'illustrazione. Uno degli effetti della nostra conversione è quella dell'adozione. Il Signore ci adotta, ci ha adottati come figli. Veniamo adottati spiritualmente dal Signore, che quindi diventa il nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Come credenti, perciò, abbiamo il bisogno e la necessità di avere continuamente una relazione con Lui, con il nostro Padre Celeste. Non ne possiamo fare a meno. È una necessità, è un bisogno. Gesù stesso trascorreva moltissimo tempo in preghiera con il Padre, per avere continua comunione con Lui, se lo faceva Gesù. Nella Bibbia ci sono tanti insegnamenti sulla preghiera, e più volte troviamo esortazioni a pregare con perseveranza, a pregare continuamente, a pregare per le nostre preoccupazioni, per i nostri problemi, come in Filippesi 4, versetto 6, o a pregare continuamente, come dicevamo in Prima Tessalonicesi 5, versetto 17. Ma anche il contenuto delle nostre preghiere deve essere però allineato con la volontà di Dio. Deve essere allineato con la volontà di Dio. In Prima Giovanni versetti 5, capitolo 5 da 14 a 15, leggiamo: questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. E nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, Gesù stesso, dopo aver spiegato agli apostoli la necessità per il credente di avere un legame stretto con Lui, come i tralci fanno con la vite, Lui dice al versetto 7: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. La preghiera quindi come parte fondamentale nella vita del credente. Ma poi, andando avanti nel passo, in Prima Timoteo, nella seconda parte del versetto 1, Paolo dice che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Il comandamento indica che prima di ogni altra cosa, è una questione urgente, prima di ogni altra cosa dobbiamo pregare per tutti gli uomini, perché è nella volontà di Dio. Ma cosa significa pregare per tutti gli uomini? Che tipo di preghiera possiamo fare per tutti gli uomini? Normalmente, quali sono i soggetti nelle nostre preghiere? Pensiamo molto alle nostre necessità, ai nostri bisogni, a quelli dei nostri familiari o dei nostri fratelli. Ma leggiamo che cosa c'è scritto nel Vangelo di Matteo alla fine del capitolo 6. Gesù qui sta parlando delle nostre normali preoccupazioni quotidiane, cioè della nostra ansietà per il nostro sostentamento, di quello che mangiamo, di quello che mangeremo. Abbiamo paura che ci possano venire a mancare il cibo o il vestiario. Ma leggiamo l'esortazione, versetti 32 e 33 di Matteo 6. Perché sono i pagani, dice la parola di Dio, sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Versetto 33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Cercare prima il regno e la giustizia di Dio vuol dire dare la priorità a Dio e alla sua opera. La sua opera comprende la chiamata al ravvedimento dei perduti, affinché credano al messaggio del Vangelo e abbiano quindi la salvezza eterna. Il compito che siamo chiamati a portare a termine, perciò, ed è il motivo per cui noi siamo qui, è quello di evangelizzare, di spiegare cioè a chi non crede il messaggio del Vangelo per il loro ravvedimento, unico messaggio di salvezza, non ce ne sono altri. Ecco perché è necessaria la preghiera, soprattutto questo tipo di preghiera, per tutti gli uomini perduti e per la loro salvezza. Ci sono forse altri motivi più urgenti per cui pregare per gli altri uomini? C'è niente di più urgente della salvezza eterna? Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16, versetti 26 e 27, leggiamo: che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria al Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. Perciò che vantaggio può avere un uomo se in questa vita riesce a guadagnare tutto il mondo, essere l'uomo più ricco e potente del mondo, ma non avere la salvezza eterna? Forse può godere in questa vita di grandi vantaggi, di comodità, forse un po' di felicità, ma quanto può durare? 80 anni? 90? Forse di più? Ma che valore può avere questo periodo, per quanto lungo possa essere, in confronto all'eternità? È difficile da concepire nella nostra mente, ma un periodo che dura per sempre, proviamo a immaginarlo. Difficile. Un tempo che non finisce mai. Come sarà meglio trascorrerlo, questo tempo? Che vantaggio può avere quindi l'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo poi perde l'anima sua? C'è una preghiera più urgente e più importante allora? Io direi di no. Per questo la Scrittura oggi ci sta esortando, fratelli, sorelle, prima di ogni altra cosa, di pregare per tutti gli uomini perduti. Che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Allora, i termini suppliche, preghiere, intercessioni sono praticamente dei sinonimi e indicano dei modi diversi di pregare. E non ci soffermeremo su questo. Però una nota invece sul termine ringraziamento la farei. Perché ringraziare? Cioè avere gratitudine verso Dio quando preghiamo per gli uomini perduti. Perché ringraziare? Ma perché il messaggio del Vangelo è stato annunciato. C'è, esiste. È a disposizione di tutti. E perché noi abbiamo anche il privilegio e il dovere di essere ambasciatori di questo messaggio per la salvezza di tutti gli uomini. Attenzione, noi non abbiamo il potere di convincere le persone al ravvedimento, noi non convinciamo nessuno, non è per i nostri sforzi che le persone si convertono a Dio, è opera sua. Ma la nostra preghiera ha un peso, perché è nel cuore di Dio salvare. Alcuni di loro risponderanno con fede e pentimento. Poi andando avanti, all'inizio del versetto 2, Paolo ci dice di pregare per le autorità. Leggiamo per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Quindi arriva questa esortazione a pregare per i re e tutti quelli che sono costituiti in autorità. Perché Paolo qui, tra tutte le categorie che possano rappresentare l'umanità, cita solamente le autorità? Perché, diciamocelo chiaramente, è difficile avere simpatia per i nostri governanti o per chi rappresenta il potere. Non è così semplice. Paolo ci sta dicendo che non deve esserci spazio per l'egoismo e nemmeno per l'esclusione di qualsiasi categoria, compresi i governanti, compresi le autorità, che siano esse autorità favorevoli al popolo oppure no, anche no, che sia un governo autoritario e oppressivo oppure una democrazia liberale. Abbiamo sentito qualche giorno fa di quanto fosse difficile evangelizzare in paesi come ad esempio il Bhutan, dove è praticamente impossibile evangelizzare e parlare di Cristo, perché il re, l'autorità di quel posto, è un'autorità assoluta e non permette l'evangelizzazione. La religione lì ufficiale è il buddismo e i cristiani vivono nella paura, nel terrore di essere addirittura traditi dai vicini o dai conoscenti e avere poi dei seri problemi. È giusto però fare tre considerazioni. La prima considerazione, le autorità sono stabilite da Dio. Sempre l'Apostolo Paolo scriveva ai Romani, al capitolo 13, i versetti 1 e 2, Romani 13, 1 e 2, scriveva: ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio. E quelle che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Quindi i governi, le autorità sono stabilite da Dio per creare ordine e stabilità all'interno dei paesi dove esercitano il loro potere. La disubbidienza, quindi, di conseguenza, è una ribellione contro Dio stesso. Questa è la prima considerazione. C'è un'unica eccezione scritturale a questo comandamento, che è prevista solamente quando l'ubbidienza alle autorità civili, diciamo così, comporti disubbidienza invece alla parola di Dio. E abbiamo degli esempi in Esodo, per chi sta prendendo appunti, in Esodo 1, 17, in Daniele 3, 16 a 18 e anche nel libro degli Atti, al capitolo 4, versetto 19. Poi la seconda considerazione. Durante il periodo in cui Paolo stava scrivendo a Timoteo, l'abbiamo già detto, l'imperatore romano che regnava era Nerone. E sappiamo quanto Nerone abbia perseguitato i cristiani e sia stato poi lui stesso il fautore della morte di Paolo stesso. Circa 2 anni dopo, questo è successo 2 anni dopo aver scritto questa lettera. Ma Paolo aveva a cuore anche la salvezza di Nerone, perché nel cuore di Dio c'è la volontà di salvare tutti gli uomini. Paolo non stava chiedendo di pregare affinché Nerone fosse stato rimosso dalla sua carica, ma perché si convertisse. Questo era nel cuore di Paolo. E noi abbiamo lo stesso sentimento di Paolo? La terza considerazione si trova nella seconda parte del versetto 2, che indica dei benefici che noi possiamo trarre anche da questa preghiera. La seconda parte del versetto 2 che dice affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Quindi pregare per le autorità con lo scopo finale della loro conversione a Dio, ma anche quello di dare alle autorità stesse quella saggezza che serve per governare in un modo giusto, in un modo corretto, e favorire quindi al popolo una vita tranquilla e quieta, in tutta pietà e dignità. Non solo, creando anche quelle condizioni favorevoli in cui la Chiesa può svolgere la propria attività di evangelizzazione in piena libertà. E poi c'è anche un beneficio nel cuore del credente, che può produrre nel cuore del credente. Condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità può anche significare che il credente, pregando per le proprie autorità in maniera sistematica, sarà aiutato anche a rimuovere qualsiasi pensiero di ribellione o di resistenza nei confronti delle autorità. La preghiera ha il potere di trasformare i credenti in persone che sostanzialmente ricercano la pace. In sostanza, vivere ricercando pietà e dignità significa avere sia atteggiamenti giusti, ma anche comportamenti giusti. Questo non significa però che la vita del credente sarà una vita senza problemi. Sappiamo bene che nel mondo esistono paesi in cui la vita cristiana è un vero e proprio combattimento contro le forze che governano questo mondo e che spesso hanno a che fare proprio con le stesse autorità. Abbiamo parlato per esempio del Bhutan, ma esistono altri paesi dove la persecuzione dei cristiani è anche peggiore e dove si rischia addirittura la vita, come in Corea del Nord, per esempio, in Somalia o in Libia. L'elenco sarebbe un elenco lungo. Gesù ha detto nel Vangelo di Matteo, scritto capitolo 5, 43-45, «Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, ha detto Gesù, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti». Quando la persecuzione viene, se dovesse mai arrivare, l'atteggiamento giusto qual è? È quello che ha avuto Gesù o Stefano, il primo martire, che in punto di morte hanno pregato per quelli che li stavano per uccidere. Questo è l'atteggiamento giusto. Abbiamo quindi il desiderio di pregare per tutti, anche per le autorità che a volte non sono giuste, ammettiamolo, a volte non sono giuste. Abbiamo visto che Paolo chiedeva di pregare per Nerone, malgrado fosse un tiranno malvagio e perseguitava anche i cristiani. D'altra parte, chi era Paolo prima della conversione? Proprio nel capitolo precedente di questa lettera, Paolo racconta di sé che prima di aver conosciuto Gesù come proprio personale salvatore, si descrive per quello che era. Era un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Stiamo parlando di Paolo. Lui stesso perseguitava e uccideva i cristiani. Ma poi, leggiamo nel versetto 13, misericordia mi è stata usata, ha detto Paolo, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Quindi che persona era Paolo prima della conversione? Era anche lui un violento, anche lui perseguitava i cristiani. Ma anche noi, chi siamo, chi eravamo prima della nostra conversione? La stessa misericordia che Dio ha usata verso Paolo è stata usata verso di noi, grazie anche alle preghiere che altri hanno fatto per noi, grazie alle testimonianze che abbiamo ricevuto da loro e alla verità che ci è stata rivelata. Così abbiamo visto il primo punto di questo brano, che consiste nel comandamento che la Scrittura ci vuole ricordare oggi, che prima di ogni altra cosa dobbiamo pregare per tutti gli uomini perduti. Ora, andando avanti, la parola di Dio ci fa considerare quali sono i motivi per cui è giusto pregare per tutti gli uomini, e lo vedremo appunto dai versetti 3 a 7. Ci sono quattro motivi. Il primo motivo è che questo è gradito a Dio nostro Salvatore. Versetto 3. Questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore. Il primo motivo. Dio definisce la preghiera per tutti gli uomini come una cosa utile e giusta da fare. E questo concorda anche con la nostra coscienza. Dio è il Salvatore di tutti gli uomini, indistintamente. La salvezza perciò è alla portata di tutti gli uomini. Noi non possiamo sapere chi si convertirà. Noi non possiamo conoscere i cuori delle persone. Ricordate quello che successe al ladrone che è stato crocifisso accanto a Gesù? Dopo che aveva condotto una vita intera nell'immoralità e nel crimine, tanto appunto da meritare la condanna a morte sulla croce, negli ultimi istanti proprio della sua vita, della sua esistenza, riconobbe in Gesù il Dio che poteva salvarlo, il Dio Salvatore, e si convertì in quel momento, e oggi è in paradiso. Lo leggiamo questo in Luca 23, da 39 a 43. Quindi solo Dio conosce i cuori delle persone. Noi non sappiamo chi si convertirà, ma gradisce che noi preghiamo però per la salvezza di tutti gli uomini indistintamente. Forse questo è difficile da accettare, ma questo è buono e gradito a Dio. Poi c'è un secondo motivo nella prima parte del versetto 4, il quale vuole, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Quindi il secondo motivo è che è nella volontà di Dio che ci sia la salvezza per tutti gli uomini. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. A questo punto però bisogna fare, ascoltatemi bene, un po' di chiarezza sul termine vuole o sulla volontà di Dio. La Bibbia che cosa ci dice sulla salvezza degli uomini? Ci dice forse che tutti saranno salvati? No, non ci dice questo. Non tutti saranno salvati. Ci sono un'infinità di brani che dichiarano che non tutti gli uomini saranno salvati. Ad esempio, nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 1, da 18 a 32, è spiegato chiaramente della condanna verso coloro che per la loro incredulità e il loro peccato hanno rifiutato Dio. Quindi una condanna verso di loro. La colpa della propria perdizione di questi uomini che hanno rifiutato Dio ricade interamente su di loro. E Dio non può essere biasimato per la loro incredulità. Allora, che cosa significa che la volontà Che cosa significa questo? Che la volontà di Dio allora non viene rispettata? Esiste forse qualcosa al di sopra di Dio e della sua volontà? Cioè, se Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e poi non tutti saranno salvati, c'è forse una contraddizione? La Bibbia forse si contraddice? Assolutamente no. Proprio per questi motivi, questo brano che abbiamo visto e che stiamo vedendo noi oggi è stato anche controverso, è stato anche male interpretato ed è anche stato usato per affermare che cosa? Che tanto, malgrado tutto, alla fine è nella volontà di Dio che tutti saranno salvati e quindi, bene o male, tutti saremo salvati perché questo rientra nella sua volontà, ma non c'è niente di più falso. Non c'è niente di più falso. Proviamo allora a fare un po' di chiarezza. Bisogna distinguere bene tra due aspetti della volontà di Dio che hanno anche un significato molto diverso l'uno dall'altro. Queste due volontà sono una volontà decretativa, si chiama, o volontà decretata, per chi traduce, e la sua volontà precettiva, o anche detta volontà morale. La volontà decretata rappresenta l'essenza di Dio. È una volontà quindi eterna, che durerà per sempre, è una volontà immutabile, cioè che non cambierà mai, è una volontà indipendente, cioè che dipende solo da quello che Dio vuole, ed è una volontà onnipotente, cioè che ha potere su tutto e su tutti. Questa è la volontà decretata di Dio. Riguarda cioè ciò che Dio decreta e che sicuramente farà. Facciamo qualche esempio per essere più chiari. Nel caso del diluvio universale, in Genesi capitolo 6, versetto 13, è scritto che Dio disse a Noè: «Nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra». Che tipo di volontà è questa? È una volontà decretata. Dio aveva decretato la distruzione della terra e dei suoi abitanti, escluso Noè e la sua famiglia, a causa del peccato. E così è stato. La sua volontà decretata non può essere contrastata da nessuno. È stabilita e verrà adempiuta. Lui stesso, Dio, garantisce che questa volontà si adempirà. Un altro esempio in Isaia 46, al versetto 10. «Io annuncio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà». Anche qui Dio sta parlando della sua volontà decretata. Ancora un altro esempio in Giovanni 10, in cui Gesù, questo esempio ci riguarda anche, in cui Gesù afferma la sua deità e si paragona al pastore che ha cura delle sue pecore, cioè dei suoi discepoli. Quindi in Giovanni 10, versetti 27 e 28, dichiara: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna». E qui la volontà decretata che anche ci riguarda. «E non periranno mai», cioè non moriranno mai, «e nessuno le rapirà dalla mia mano». Anche qui una volontà decretata di Dio che nessuno potrà mai contrastare. Questa si avvererà. Questo è il primo tipo di volontà. Anche in Efesini 1, i versetti da 7 a 9, riguardano la volontà di Dio e riguarda il disegno della redenzione per i peccatori, che era un disegno che Dio aveva già prestabilito e che poi puntualmente ha portato a compimento attraverso il figlio Gesù e la sua morte sulla croce. Ce ne sono tantissimi ed esempi nella scrittura che rivelano la volontà decretata di Dio. È una volontà quindi, come abbiamo detto, che lui ha stabilito e che porterà sicuramente a termine, perché nessuno la può contrastare. E poi Poi c'è un altro tipo di volontà, che appunto è chiamata volontà precettiva o anche volontà morale, che è molto diversa dalla volontà decretata. Questa volontà, la volontà morale, è costituita dai precetti che Dio ha dato nella legge e nel Vangelo e che regolano, o dovrebbero regolare, la condotta dell'uomo. Questo tipo di volontà rispecchia il cuore di Dio, quello che Lui ha nel cuore, il suo desiderio profondo, ed è appunto, come abbiamo detto, rivelata attraverso i comandamenti, è rivelata attraverso le proibizioni, gli ammonimenti, i castighi, i giudizi che si trovano nella Scrittura, nella parola di Dio. Ed è una volontà che non rivela ciò che Dio farà, ma ciò che Dio desidera. Questo tipo di volontà non sempre viene rispettata. Anche qui facciamo qualche esempio. In Prima Tessalonicesi 5, versetto 18, è scritto: in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. È la volontà di Dio. Quindi la volontà, il desiderio di Dio che in ogni cosa, in ogni situazione, in ogni prova, noi rendiamo grazie a Dio. Ma viene rispettata questa volontà? Noi ringraziamo Dio continuamente per ogni cosa? È una volontà che si adempie certamente? Onestamente no. È una volontà che non sempre si adempie. C'è lì il desiderio di Dio, il suo cuore. Lui desidera che noi ringraziamo e lo ringraziamo per ogni singola cosa, ma non sempre viene rispettata. Ancora, in Efesini 6, versetti 5 e 6, è scritto: «Servi, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo». Allora, ogni dipendente serve il proprio datore di lavoro di buon animo in tutto? Onestamente no, non sempre. Anche questa, anche se è volontà di Dio, non sempre viene rispettata. Questo è il suo desiderio. O anche in Ezechiele 18, capitolo 18, versetto 23, è scritto: «Io provo», qui è Dio che parla, «io provo forse piacere se l'empio muore, dice il Signore Dio, non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie?» E poi nel versetto 32, più avanti: «Io infatti non provo nessun piacere che la morte, per la morte di colui che muore, dice il Signore Dio. Convertitevi dunque e vivete». Questa è la sua volontà morale, è il suo cuore, il suo desiderio più profondo. Perciò, anche se viene usata la stessa parola in italiano, come nel brano qui di oggi, la parola volere o il sostantivo volontà, non sempre questi termini hanno lo stesso significato. Quindi quando nel versetto 4 del nostro brano leggiamo: «il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati», questa è la volontà morale di Dio, è ciò che Lui desidera, ma che purtroppo non sempre si adempie. Questo perché dipende dall'uomo, dipende dalla decisione che l'uomo fa nei confronti di Dio. Quindi abbiamo visto che ci sono due motivi per cui è importante che preghiamo per tutti gli uomini: perché è gradito a Dio e perché è nella volontà di Dio. Vediamo adesso il terzo motivo, è che ci sia conoscenza della verità. La seconda parte del versetto 4 fino al 6, quindi: «vengono a conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo». Conoscere le verità del Vangelo e farla propria, accettarla sinceramente per fede, significa quindi avere la salvezza. Il terzo motivo quindi è che ci sia conoscenza del Vangelo e che soprattutto nessuno lo rifiuti. Gli uomini hanno la propria responsabilità nei confronti di questa accettazione. E poi, andando avanti, ci dice in che cosa consiste la verità del Vangelo. Ci sono qui tre verità. La verità del Vangelo, la prima, dice che c'è un solo Dio. Innanzitutto è proprio questa la prima verità, che esiste un solo Dio. Questo va contro quello che viene proposto dalle religioni pluraliste nel mondo, per cui qualsiasi religione si abbraccia va bene lo stesso, tanto sono tutte valide, ma non è così. Se questo fosse vero, allora ci sarebbero vari modi per essere salvati e avere la vita eterna. Se questo fosse vero, allora non ci sarebbe neanche bisogno di evangelizzare o nemmeno anche di pregare per gli uomini perduti. Ma siccome esiste un solo, unico, vero Dio, allora bisogna andare solamente a Lui e credere a Lui per poter essere salvati. Poi la seconda verità è che c'è un solo mediatore, che c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Chi è un mediatore? La definizione dice che si tratta di una persona che fa opera di mediazione per favorire la soluzione di controversie, cioè che aiuta le parti in una lite a trovare un accordo. Questo è il mediatore. Tra la perfetta santità di Dio, che odia ogni forma anche minima di peccato, e gli uomini che abbiamo visto che per natura sono peccatori, esiste solamente Cristo Gesù come unico mediatore per riportare la pace tra le due parti. La verità perciò non consiste nel fatto che esistono una infinità di figure alle quali rivolgersi, come gli angeli, i santi o peggio ancora altri uomini, altre persone per poter accedere a Dio, ma solamente Gesù Cristo uomo, essendo Egli perfetto Dio e perfetto uomo. E questa è la seconda verità. E poi la terza verità riguarda l'opera di Gesù. Quindi nel versetto 6 leggiamo che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti e questa è la testimonianza resa a suo tempo. La terza verità del Vangelo consiste nell'opera che Gesù ha compiuto sulla croce. Lui ha dato se stesso volontariamente, lui ha dato la sua vita per i nostri peccati. È morto al posto nostro, si è sostituito prendendo su di sé la punizione del nostro peccato, una punizione eterna che sarebbe toccata a noi, ad ognuno di noi. L'ha presa Lui, se ne è fatto carico, si è sostituito a noi. E quindi infine arriviamo poi al quarto motivo per cui è fondamentale pregare per tutti gli uomini, e cioè che il Vangelo venga appunto predicato a tutti. Nel versetto 7 del nostro passo leggiamo: e della quale io fui costituito predicatore e apostolo, io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Il Vangelo predicato a tutti gli uomini. Se il nostro cuore, trasformato alla conversione, coincide con il cuore di Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, con il suo desiderio, allora, come credenti, abbiamo la responsabilità di parlare per istruire alla verità verso chi non conosce le verità del Vangelo. Questa parola deve essere rivolta a tutti gli uomini indistintamente. E quindi, per concludere, nel brano di oggi abbiamo visto un comandamento che ci riguarda, un'esortazione che prima di ogni altra cosa dobbiamo pregare per tutti gli uomini perduti, in modo particolare per le nostre autorità, proprio perché così possiamo avere una vita tranquilla e dignitosa. E abbiamo poi visto i motivi per cui pregare, perché questo è gradito a Dio, che è il nostro Salvatore, perché è nella volontà morale di Dio, perché nel mondo ci sia conoscenza della verità del Vangelo che può dare la vita eterna e perché questa verità venga predicata a tutti gli uomini indistintamente. Che Dio ci benedica.